Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Io sto facendo la serie che ho chiamato La Chiesa contro l'agnosi, che veramente è il frutto dei libri che io ho scritto sia sul Risorgimento che sulla massoneria, i padri della massoneria, e adesso siamo arrivati, dopo aver visto il magistero e le azioni di quel meraviglioso santo papa che è stato Pio IX, siamo arrivati alla fine del Risorgimento e al regno molto lungo anche questo di Leone XIII, Papa Pecci. Allora, la prima parte di questa puntata la voglio dedicare a fare una sintesi dei fatti più importanti che succedono durante il cosiddetto Risorgimento, che forse la definizione migliore sarebbe Risorgimento del paganesimo. In ogni caso, faccio un riassunto, quindi magari alcune cose non le ho mai dette, altre le avrò già dette, ma in una visione d'insieme e riguardando un periodo costitutivo della nostra nazione, penso che sia opportuno farlo. Il Risorgimento che cos'è? È la conquista da parte del Regno di Sardegna, aiutato da tutte le potenze protestanti e liberal massoniche d'Europa, dette cosiddette nazioni civili, sempre sottolineando che noi civili non eravamo, in quanto cattolici siamo costitutivamente incivili, certo. Se si parte dal punto di vista della libera muratoria e anche del libero protestantesimo che si sottrae all'influenza così benefica e della rivelazione e del magistero e si entra nel mondo meraviglioso dell'agnosi, certo noi non siamo gnostici come cattolici e quindi siamo incivili. Allora, in questa rivoluzione, che è una rivoluzione, è stata fatta certamente dalla massoneria in nome della Costituzione, cioè in nome di una monarchia costituzionale, quindi moralmente migliore delle altre. E siccome i monarchi costituzionali in Italia, nei regni italiani, ce n'era rimasto solo uno, e cioè Carlo Alberto di Savoia, che aveva mantenuto lo statuto, tutti gli altri erano illiberali, contro la libertà, quindi oppressori, contro il progresso, contro la natura dell'uomo che è fondata sulla libertà che Dio ci ha regalato. Allora vediamo, questo regno che è moralmente, lo ripeto, moralmente, io penso che sempre noi dobbiamo fare attenzione a tutti quelli che sbandierano la morale, ah non è morale, non è morale, perché in genere sono i peggiori immorali. Comunque, questo regno che viene definito moralmente migliori degli altri perché è costituzionale, all'articolo primo dello statuto stabilisce che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana è l'unica religione di Stato. Ripeto, l'unica religione di Stato. Bene. Adesso io citerò due circolari del Regno Sardo fatte all'indomani del cambiamento radicale del Piemonte da governo, diciamo, tradizionale a governo rivoluzionario liberale nel 48. Quindi, mentre loro dicono che la religione cattolica apostolica romana è l'unica religione di Stato, vediamo che cosa dice la circolare del 25 dicembre 1848 emessa dal ministro delle finanze Vincenzo Ricci ai direttori del demanio. Questa circolare, io ho imparato l'esistenza di questa circolare leggendo quel libro meraviglioso che è La memoria per la storia dei nostri tempi di Don Giacomo Margotti. Questa è una fonte primaria dei fatti del Risorgimento. Però questo libro, prima che io riuscissi, dopo abbastanza insistenza, a ristamparne una copia anastatica, anche se una tiratura molto limitata, ma insomma ci sono riuscita, e beh, questo libro era scomparso da tutte le principali biblioteche italiane, cattoliche comprese. A Roma ce n'è una sola copia, ce n'era una sola copia. alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Palazzo Caetani. Allora, che cosa scrive il Ministro delle Finanze Vincenzo Ricci in questa circolare? Leggo alcuni brani. Premendo al Ministero delle Regie Finanze di avere un'esatta cognizione della consistenza dei beni attualmente posseduti da corporazioni religiose, dall'economato generale, dalle mense vescovili, capitoli, parrocchie, succursali ed altri stabilimenti del genere, allora quindi il ministro chiede ai direttori del demanio di procurare i più esatti e precisi riscontri sulla cosiddetta consistenza, mediante la formulazione di apposite tabelle in cui, oltre alla detta consistenza, sia indicato l'annuo reddito dei beni e il luogo in cui sono posti. Il ministro naturalmente invita alla massima riservatezza e circospezione. Insieme a queste informazioni riguardanti tutte, ripeto, tutte le strutture della Chiesa, chiede anche il ministro di offrire informazioni onde accertare il numero e l'approssimativa dimensione di tutte le campane delle chiese locali, nonché il numero e la qualità degli arredi sacri, d'oro e d'argento e di qualunque altro metallo prezioso in dette chiese esistenti, facendo del tutto una nota la più dettagliata possibile. Ecco, questo programma, che ovviamente riservatamente, che nessuno sapeva salvo i direttori del demanio e quelli che l'avevano concepita questa circolare, questo programma che viene individuato il 25 dicembre del 48 sarà tutto il risorgimento che si chiude, diciamo questa parentesi, si chiude con la presa di Roma e con l'estensione a Roma delle leggi eversive nel 1878, i fatti del risorgimento sono racchiusi in questa circolare. Che voglio dire? Voglio dire che la classe dirigente liberale dall'inizio sapeva quello che avrebbe fatto. Quello che avrebbe fatto era una rivoluzione talmente enorme che non hanno potuto che la circolare del 48, ma ci hanno messo quanti anni? Sì, 23 anni, 25 anni per mettere in azione tutti questi ordini inviati ai direttori del demanio. E tutti questi ordini che cosa hanno comportato? Hanno comportato la soppressione di tutti gli ordini religiosi, cominciando dai gesuiti nel 48, per finire a tutti gli ordini religiosi, della unica religione di Stato soppressi, i loro beni incamerati. Cioè, quanti erano i religiosi nel 1873 che perdono il loro letto, i loro paramenti, i loro libri, i loro arredi, gli edifici in cui vivono, i beni che avevano per mantenersi nell'esistenza? Quante persone erano? 57.492. Quindi nel 1873 finiscono i liberali, quelli che in nome della Costituzione la applicano così bene, a cominciare dal primo articolo dello Statuto, finiscono di mettere sull'astrico tutti i religiosi. Nella circolare era previsto anche che questa azione dovesse estendersi anche ai vescovi, ai vescovadi e ai parroci. Ecco, questa seconda parte invece della circolare non viene momentaneamente realizzata. Perché? Perché questo furto così enorme che sottraeva gli italiani, perché qui non è la Chiesa rappresentava tutti noi, toglie agli italiani il loro patrimonio culturale, oltre che religioso, artistico, economico, sociale. Ecco, questa rivoluzione ha avuto una portata così enorme che si sono fermati momentaneamente perché temevano che tutte queste persone ridotte sul lastrico poi, perché naturalmente i 57.000 rotti religiosi non hanno più una lira per vivere, perché i loro beni li hanno dati all'ingresso negli ordini religiosi, nei rispettivi ordini. Quindi non c'è più una lira per mantenere queste persone. E poi queste persone, tutti i beni che avevano, per esempio, ne parlerò fra un momento, tutte il milione di ettari di terreno che vengono loro sottratti, questi ettari erano affittati a contadini, i quali sono i primi, diciamo, a godere di queste espropriazioni, perché mentre vivevano in condizioni decorose sotto gli ordini ecclesiastici, dopo, quando queste proprietà sono diventate private, sono espulsi da tutti, di fatto espulsi da tutti questi terreni che amministravano. E poi questo ovviamente dopo qualche tempo che cosa produrrà? Un'emigrazione di massa, perché l'Italia risorta produce una povertà sconosciuta in Italia che porterà al trasferimento oltreoceano, oltre che in Europa, di molti, di milioni di nostri connazionali liberati. Allora, adesso cito un'altra circolare, perché con questa sono presi di mira tutti gli ordini religiosi e tutti i loro beni, compresi gli oggetti di valore che avevano e che erano frutto della pietà dei fedeli. Una seconda circolare, questa è di 14 anni successiva, il 23 dicembre del 1862, è una circolare del ministro dell'interno Ubaldino Peruzzi che riguarda le opere pie. Che sono le opere pie? Beh, in Italia eravamo pieni di conventi, certamente, pieni di ordini religiosi che servivano la popolazione non solo per l'evangelizzazione, ma anche per tutte quelle opere di assistenza che facevano, dagli ospedali alle scuole, insomma, a tutte l'assistenza a tutti i bisogni della popolazione. Ai bisogni della popolazione provvedevano anche le 24.666 opere pie diffuse, capillarmente diffuse in tutto il territorio nazionale. Queste erano opere pie, cioè rette da laici. Erano i laici responsabili di queste istituzioni benefiche, i laici che con i loro soldi e con la loro pietà si organizzavano per assistere la popolazione. Allora, in questa circolare Peruzzi scrive: io so bene che per vetustà, cioè per antichità e per ricchezza, le nostre opere pie nulla hanno da invidiare alle più civili nazioni. Ecco, lui lo sa e lo mette per iscritto, non poteva che fare così, che queste opere pie non erano incivili, non erano frutto di un paese incivile, anzi le civili nazioni non avevano nulla da invidiare a queste opere, anzi le avevano emulate. Infatti non hanno nulla da invidiare le opere alle più civili nazioni, seppure non stanno loro al di sopra. So che parecchie tra le più celebrate forme di beneficenza ebbero culla fra noi, cioè che tutta questa assistenza alla popolazione povera, che in Italia era capillare, ha avuto origine quasi sempre in Italia e poi dagli altri è stata copiata. So che da noi le appresero gli stranieri, so che per la sapienza degli avi, cioè dei nostri antenati, e per concorso pietoso di cittadini egregi, moltissime istituzioni in diverse parti d'Italia sono saviamente ordinate, cioè questi laici amministravano i loro beni in funzione del popolo bene, e poco o nessun bisogno risentono di modificazioni. Ecco, questa è una circolare del 62 che prevede quello che sarà attuato 20 anni dopo, nel 1889, quando tutte le 24.666 opere pie saranno soppresse anche queste e passeranno a una gestione liberale, cioè libero muratorio, cioè immaginate con quale spirito saranno gestite, e anche queste andranno a concorrere alla perdita di qualsiasi sicurezza della popolazione povera. Queste circolari, lo ripeto, ma è importante ricordarlo, io le ho, ne ho scoperto l'esistenza leggendo quel testo meraviglioso di Margotti che si chiama Memorie per la storia dei nostri tempi. Sempre da Margotti ho imparato cosa succede, questo quindi come introduzione, come saranno trattati i nostri ordini religiosi e le nostre opere pie. Cioè il nerbo dell'educazione religiosa, civile, economica, artistica della nazione italiana. Adesso vediamo cosa succede ai parroci, ai vescovi, che vi dicevo questi non sono subito, lo rimandano a un momento migliore i liberali, i massoni che governano l'Italia, però nel frattempo vediamo che cosa succede a questi vescovi e ai parroci. Succede che nel nuovo codice di diritto penale del 1859, cioè appena i liberali sardi, appena Cavour comincia a mettere in atto l'azione da tempo prevista di conquista di tutti i regni della penisola, bisogna chiarire penalmente quali sono i rischi cui vanno incontro se non obbediscono parroci e vescovi. Allora, Margotti cita gli articoli 268, 269 e 270 del nuovo codice penale. Vediamo, l'articolo 268 punisce i sacerdoti rei di, cito, parole, di opere e di omissioni, i sacerdoti rei di parole, opere e omissioni incorrono in 2000 lire di multa, un'enormità, e 2 anni di carcere. Ai preti rei di parole, quali parole? Per esempio, se dal pulpito un prete osava dire che la politica liberale non era cattolica, non rispondeva al primo articolo dello statuto che definiva unica religione di Stato quella cattolica, ma il contrario, questo prete era reo di parole e quindi 2000 lire di multa e 2 anni di carcere. Opere omissioni, vediamo le omissioni, perché i liberali, consci di aver compiuto un'opera meravigliosa nella storia d'Italia, un'opera unica, avevano imposto che si celebrasse annualmente la festa dello statuto, cioè di questa Costituzione che altro non era che carta straccia, si doveva celebrare come all'interno di una liturgia ufficiale col canto del Te Deum, Te Deum laudamus, Te Deum, a te Dio rendiamo gloria per il nuovo ordine morale che trionfa in Italia. Ecco, questo alcuni vescovi e alcuni parroci non hanno avuto la forza morale di non applicarlo, questa imposizione di cantare il Te Deum, e quindi la maggioranza forse ha cantato il Te Deum, ma quelli che non cantavano il Te Deum erano colpevoli di omissioni. Omissioni, quindi di nuovo 2000 lire di multa e 2 anni di carcere. Allora, se io non faccio cantare il Te Deum alla festa dello statuto, io sono colpevole, certo colpevole, contro lo Stato. Sono un eversivo, sono un rivoluzionario, devo essere punito con 2 anni di carcere in nome della libertà, perché questo è un legno liberale, no? L'articolo 269 commina una pena non inferiore a 3 anni, qui gli anni sono diventati 3, a chi con parole, opere e omissioni fa provocazioni contro le leggi dello Stato. Allora, per esempio, io, parroco, sono chiamato a dare l'estrema unzione a uno di questi liberali anticattolici che sta morendo, senza che questo, come stabiliva Pio IX, senza che questo ufficialmente, pubblicamente denunciasse come peccaminoso l'azione del governo di cui faceva parte. Quindi, se il liberale non ammette e non chiede perdono per i peccati enormi commessi contro l'Italia, contro la Chiesa italiana, questo liberale non può avere la soluzione. Ebbene, invece no, doveva averla la soluzione, doveva averla, perché se no si faceva provocazione contro le leggi dello Stato. E chi non dava soluzione a questi liberali incorreva in 3 anni di carcere in questo caso. Ora, per esempio, alla morte di Cavour, l'artefice di tutta questa opera di menzogna capillare che si chiama Risorgimento, il principale artefice si chiama Camillo Benso, conte di Cavour. Questo conte di Cavour, la gloria di cui si riveste nel 1861, quando tutti i suoi trucchi, tutti i suoi magheggi, tutti i suoi intrighi vincono, c'hanno la meglio, purtroppo la gode solo per 3 mesi, perché poi muore, improvvisamente muore. Allora, Cavour però, che era quello che era, si era premurato mettendosi d'accordo con un francescano che stava nella parrocchia di fronte al Palazzo Cavour, e si era messo d'accordo con questo: guarda, se io muoio all'improvviso tu mi devi portare l'estrema unzione. Certo, lui non si era pentito per niente, era una messa in scena, perché sarebbe stato uno scandalo ancora maggiore se il Presidente del Consiglio italiano non avesse avuto il conforto dell'estrema unzione, quindi fosse stato seppellito senza gli onori funebri religiosi, uno scandalo. Quindi Cavour si era premunito, ma tutti gli altri che non si erano premuniti e che magari all'ultimo volevano, esigevano i sacramenti, tutti quegli altri che non si erano proponiti, i sacerdoti che non glieli offrivano i sacramenti, 3 anni di multa. L'ultimo articolo, il 270, stabilisce 6 mesi di carcere e 500 lire di multa per chi pubblica senza autorizzazione una bolla pontificia. C'è uno Stato, ripeto, in cui il primo articolo della Costituzione dice che quella cattolica è l'unica religione di Stato, prevede 6 mesi di carcere e 6 mesi di carcere a chi diffonde quello che Pio IX scrive, perché questo non si può fare. Si possono solo inondare i paesi, le città, le campagne di scritti pubblicitari dei protestanti e massonici, ma non di quelli cattolici. Insomma, questa però, questa circolare e l'esplicitazione di come viene attuata fanno capire come mai c'è una, in questo regno così meraviglioso c'è un dato che all'apparenza non sembrerebbe tanto meraviglioso. Questo dato è il seguente, sempre Margotti ne parla. Nel 1872 l'Italia ha un primato. Il primato di che? La maggior popolazione carceraria del continente. Quanti sono i detenuti? 72.450. Tenuto conto, e questo calcolo lo fa Margotti, che il rapporto carcerati ogni 100.000 abitanti, allora, quanti carcerati ci sono ogni 100.000 abitanti? Nel paese per eccellenza rivoluzionario che è la Francia, 138, 107 in Inghilterra, 63 in Belgio. Bene, quindi 138 carcerati per 100.000 abitanti. Quanti ce ne sono in Italia? 270 carcerati ogni 100.000 abitanti. Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo il doppio dei carcerati della nazione europea, la Francia, che c'ha il maggior numero di carcerati. E come mai? Ti credo, perché sono messi in carcere quelli che non vogliono cantare il Tedeum, quelli che non vogliono dare la soluzione senza pentimento, e quelli che con parole dicono qualche cosa. E beh, chiaro che i carceri sono pieni di frati, monaci e vescovi, certamente, e anche di quelli che hanno cercato militarmente, come nel Regno di Napoli, di resistere a questa devastazione dei vari primati nazionali. Margotti anche dà un quadro ufficiale di quanti sono i vescovi, lui lo chiama questa parte della sua opera, martirologio dell'episcopato italiano. Martirologio perché? Perché più di 100 vescovadi, più di 100 vescovadi in Italia sono lasciati senza vescovo. Perché? Perché i vescovi o erano incarcerati o erano impediti, una volta nominati dal Papa, di prendere possesso del loro vescovado, perché avevano bisogno per farlo del placet del governo liberale che non glielo dava. Allora, qua c'è un elenco straziante di tutte le diocesi italiane, io mi limito a citare alcune delle diocesi pontificie, cioè dello Stato governato dal Papa. Vediamo. Bologna. Il cardinale arcivescovo Viale Prelà morì di crepacuore. Il suo vicario generale fu processato e condannato. Il vicario capitolare Monsignor Canzi è prigioniero a Pallanza. Faenza. Monsignor Folicaldi fu processato e condannato per non aver voluto cantare il Te Deum. Imola. Il cardinal Baluffi fu processato e incarcerato per non aver voluto cantare il Te Deum. Fermo. Il cardinale De Angelis fu arrestato il 28 settembre 1860 per ordine del generale Fanti e tradotto sotto scorta militare a Torino. Ancona. Il cardinale Antonucci fu arrestato e relegato in un suo casino di campagna affinché Lorenzo Valerio, che era il dittatore delle Marche e dell'Umbria, affinché Lorenzo Valerio potesse stabilire l'ordine morale nelle Marche. Cagli e Pergola. Monsignor Bonifacio Cagliani fu malmenato, perquisito, angariato. Il vescovo è morto e la sede è vacante. Fano. Monsignor Vespasiani Filippo fu processato e incarcerato il giovedì santo. Fossombrone. Monsignor Fratellini fu processato per aver risposto alla circolare del guardasigilli Miglietti piena zeppa di insulti contro l'episcopato. Iesi. Il cardinale Moricchini venne rilegato a Foligno per poter stabilire l'ordine morale nella sua diocesi. Poi, nel 64, fu imprigionato in Ancona. Loreto e Recanati, vacante, perché il vescovo morì di crepacuore a Bologna. Col fatto che la diocesi di Loreto è vacante, mi fermo un momento e facciamo una pausa. Dunque, il Regno d'Italia, di cui ho fatto un quadro liberale e costituzionale, il Regno d'Italia in realtà è un regno di Sardegna allargato. La prima legislatura del Regno d'Italia non è la prima, è l'ottava. Perché è l'ottava? Perché giustamente la rivoluzione comincia nel 48 a Torino, manifestata da quelle circolari che vi ho letto. Quindi giustamente non è la prima, è l'ottava. Il primo re d'Italia non è il primo, è il secondo, Vittorio Emanuele II. Le tasse sono quelle altissime per i tempi che pagavano i poveri piemontesi, mentre nel resto degli stati italiani la tassazione era molto bassa, ma era molto bassa perché non si dovevano preparare tutte le guerre come doveva fare il Piemonte, e quindi per fare la guerra, si sa, bisogna pagare tasse, e pertanto le tasse del Piemonte erano altissime. C'è uno storico che si chiama Cesare Cantù che descrive qual è lo stato delle finanze di questo Regno Sabaudo allargato. Vediamo. Cantù calcola che, leggo, prima del 1859, quando ogni Stato aveva una corte, una diplomazia, un esercito, un'amministrazione compiuta, le spese di tutti gli stati d'Italia non passavano i 500 milioni, col debito di circa 2.000 milioni. Nel giro di 5 anni, fatta l'Italia dal 1860 al 1865, le entrate salirono, scusate, di un terzo, da 409 milioni a circa 600, mentre il disavanzo fu più che quintuplicato, da 102 milioni si passa a 580 milioni. La capillare persecuzione anticattolica, che si vede anche nelle piccole questioni di vita quotidiana, per esempio, sono proibite le processioni, certo, sono proibite perché non si può vedere che l'Italia è cattolica, quindi quelle proibite, lecite le processioni massoniche. Sono proibiti i lasciti alla Chiesa cattolica, perché se io voglio lasciare alcune o tutte le mie sostanze alla Chiesa cattolica, lo Stato deve intervenire a mettere bocca per vedere che queste donazioni siano purgate, si diceva così, purgate dal sospetto di essere storte, dal sospetto che qualcuno mi abbia imposto, mi abbia ricattato perché io lasciassi i miei beni alla Chiesa cattolica. Ecco, queste donazioni, questi lasciti dovevano essere purgati per bacco. Naturalmente chi lasciava i propri beni alla massoneria non aveva bisogno di nessuna purga, perché si sapeva che era libero per definizione, libera moratoria. Adesso cito il lavoro di un bravo storico marxista che si chiama Emilio Sereni. Emilio Sereni vede che valuta in 2.565.253 ettari i beni derubati dallo Stato italiano liberale. Di questi, 1 milione erano gli ettari sottratti alla Chiesa e 1,5 milioni quelli delle proprietà demaniali, cioè quelli dei vari comuni. E a pagare il prezzo di questo gigantesco passaggio di ricchezza, oltre alla Chiesa, sono i contadini. Così scrive Sereni. I contadini videro sulle terre che essi coltivavano, generalmente a condizioni non troppo gravose per conto degli enti religiosi proprietari, subentrare nuove padroni ben più esigenti ed avidi degli antichi, e ai quali vennero a mancare, d'altra parte, le risorse economiche e assistenziali che in altri tempi questi beni ecclesiastici avevano loro assicurato. Cioè, il marxista Sereni sta descrivendo quello che io ho detto prima, e cioè che ai contadini, alla popolazione, diciamo, più povera, vengono sottratti tutti gli appoggi che ci aveva per vivere, e quindi l'emigrazione è rimasta. Questa è la novità meravigliosa che il 18 febbraio del 1861 Vittorio Emanuele II, all'inizio dell'ottava legislatura, nel discorso della corona magnifica. E che dice Vittorio Emanuele II? Dice: l'opinione delle genti civili ci è propizia. L'Italia ritornerà efficace strumento della civiltà universale. Questa Italietta, come verrà chiamata con disprezzo, e tale nome si meriterà, questa Italietta ha dalla sua l'opinione delle genti civili, cioè l'opinione dei nostri nemici, l'opinione degli stati che erano diventati nel 1500 protestanti e avevano fatto quello che il Piemonte realizza in Italia 3 secoli prima, e gli stati liberal massonici erano gli unici, questi stati, di cui Vittorio Emanuele II riconosceva il plauso. dice questi mi appoggiano perché io c'ho ragione, io sono civile. Si tratta di definire le parole in modo nuovo. Allora se io definisco per ripeto, se io per definizione dico che i protestanti e i liberal-massoni sono civili, che i cattolici per definizione sono incivili, tutto il resto va di conseguenza. Ma quando si leggono i documenti massonici o i documenti liberali o i documenti dello Stato italiano risorgimentale, bisogna tenere presente che quando si parla di libertà si parla di questo che ho descritto. Dunque, questa comunque è un'affermazione solenne, quella che fa Vittorio Emanuele II, che l'opinione delle genti civili c'è propizia, perché riassume molto sinteticamente quello che è successo. Cioè, durante il Risorgimento l'Italia ha fatto una rivoluzione contro la Chiesa Cattolica, che il primo articolo, non mi stancherò di ripeterlo, definisce unica religione di Stato. E questa rivoluzione fondata sulla menzogna, perché non si poteva dire, non si poteva dire, perché tutti gli italiani erano cattolici, non si poteva dire, si poteva fare, è stata fatta, ma una menzogna radicale. Chi è il padre della menzogna? Beh, non c'è bisogno che ve lo specifichi chi è il padre della menzogna dall'inizio, dice Gesù. E questo è il Risorgimento. La storiografia italiana, sia liberale che cattolica, ha evitato di ricordare i fatti. E perché? Perché ha completamente ignorato le fonti, ha passato sotto silenzio le fonti. Quale fonti? In primis quella che ho citato e da cui ho tratto tutte le informazioni che ho dato, le memorie per la storia dei nostri tempi, un'unica copia a Roma, Palazzo Caetani. Poi sul lato opposto c'è un illustre biografo di Garibaldi che si chiama Augusto Vecchi, che scrive La vita e le gesta di Giuseppe Garibaldi, Zanichelli 1882, prefazione di Giosuè Carducci. Bene, questo testo si compone di 3 volumi. Questo testo generalmente anche lui è scomparso da tutte le biblioteche d'Italia. Ce n'è una anche qua, una copia al Palazzo, alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Palazzo Caetani. Ma dei 3 volumi di cui è composta manca il secondo. E guarda caso, proprio nel secondo Vecchi racconta come il Libertador Garibaldi sia stato commerciante di schiavi. Garibaldi commerciante di schiavi, non si può dire, non si può sapere. Quindi questo libro è scomparso e l'unica biblioteca che a Roma ce n'ha una copia, che è quella di Storia Moderna e Contemporanea, Palazzo Caetani, non c'ha il secondo volume che ne parla. Chiudo con le encicliche e tutti gli scritti di Pio IX. Pio IX, sapendo bene, perché al contrario di quello che dicono, era un uomo estremamente intelligente, pieno d'amore e di carità, ma estremamente intelligente, che quindi sapeva il rischio che correvano le generazioni future, perché quella che ha assistito al Risorgimento lo sapeva perché era testimone, ma all'estero e in futuro sapeva Pio IX che tutta la pubblicistica e la storiografia avrebbe scordato i crimini dell'Italia liberale, li avrebbe proprio dimenticati, le menzogne, le contraddizioni. E quindi Pio IX scriveva, ma di quello che Pio IX ha scritto tantissimo e che io ho chiamato le encicliche storiche, perché erano storia raccontata per amore della verità, nessuno sa niente. Ma perché nessuno sa niente? Ma scusate, ma si può dar retta a un papa, dico un papa, che ha condannato la libertà? Pio IX è stato l'unico vero difensore della libertà in Italia, retta dai liberali, l'unico difensore della libertà contro la menzogna della libera moratoria, che era contro la libertà degli italiani. Per chiudere questo aspetto, che appunto sottolinea come il Risorgimento è stato ricordato ed è tuttora ricordato per quello che ormai si insegna, ormai le scuole poco insegnano, ma comunque per quello che ancora è ricordato, per miti, per parole di propaganda, e cioè libertà, costituzione, moralità, progresso, no? Allora, questo mito, perché è un mito, quello del Risorgimento, questo mito lo descrive molto bene il massone Augusto Comba in un libro che si intitola Valdesi e massoneria. Scrive Comba: va detto che dopo aver contribuito con la partecipazione attiva dei suoi uomini, primo fra tutti Garibaldi, al Risorgimento come realtà, quindi gli uomini della massoneria, a cominciare Garibaldi, ma non sono Garibaldi perché erano tutti massoni, hanno contribuito a fare il Risorgimento, continua Comba, dagli anni 1880 in poi la massoneria contribuì a costruirne il mito, quel mito che è simboleggiato dal tricolore, e ciò non solo con i discorsi di Crispi, le poesie di Carducci e Pascoli, i racconti di De Amicis, le statue di Ettore Ferrari, ma anche localmente, la toponomastica, certo abbiamo tutte le piazze e i corsi principali delle città intitolati a Garibaldi in genere, Mazzini, Cavour un po' meno, ma anche Cavour, la museografia, la monetazione, certo tutte le monete, insomma i minuti accorgimenti che quel mito hanno stampato durevolmente nella mente degli italiani. Questo panorama storiografico così ben descritto nella sua sostanziale operazione menzognera da Comba, questo panorama in cui cioè gli storici, anche cattolici, questa è colpa veramente molto più grave, sono caduti, in Italia c'è stato qualcuno che, a parte i papi, a parte i vescovi, a parte i cattolici, ha contribuito a svelare i meccanismi veramente perversi e menzogneri in cui è stato costruito il Risorgimento? La letteratura. Per esempio, nei Viceré di De Roberto e nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, questi meccanismi, anche se non sono denunciati, però vengono raccontati, e quindi chi vuole capire, capisce. E poi Pirandello ha scritto una bellissima novella che si chiama L'altro figlio. Questa novella è stata messa in scena dai fratelli italiani in un film che si chiama Caos. Vi invito a vederlo. Allora, un'altra pausa. Dicevo che i fatti del Risorgimento sono stati completamente dimenticati, le fonti ignorate, costruito il mito. Ma nella seconda metà del Novecento, la storiografia che segue la Seconda Guerra Mondiale non solo fa questo, dimentica di nominare l'autore principale di queste opere meravigliose del nostro Risorgimento, cioè si dimentica di citare la massoneria. Come esempio, l'esempio più vistoso è quello di Rosario Romeo, bravissimo storico liberale, che scrive 3 volumi densissimi di informazioni dedicati a Cavour, 3 volumi, e in questi 3 volumi non trova neanche un rigo per specificare che Cavour era massone. Cioè, questa opera della massoneria, che la massoneria nei suoi testi ufficiali continua a proclamare la sua maggiore opera, la fine dello Stato Pontificio e dell'unità d'Italia realizzata contro la Chiesa, la massoneria ancora oggi lo proclama, ma la storiografia della seconda metà del Novecento questo aspetto l'ha ignorato. Ha ignorato i fatti e ha ignorato l'autore dei fatti, cioè la massoneria. Chi non l'ha ignorato è il Magistero Pontificio. Abbiamo visto Pio IX, adesso accenniamo, per il tempo che ci rimane, a Leone XIII. Leone XIII fa 2032 pronunciamenti antimassonici. Dico 2032 pronunciamenti, questo chi lo ha calcolato? L'ha calcolato un padre paolino che si chiama Rosario Esposito, che era a sua volta massone. Comunque l'ha calcolato. Allora, vediamo adesso alcuni degli chi ha un magistero più completo, l'ho detto tante volte, contro la massoneria è Leone XIII, anche perché questa istituzione è presa di mira proprio come massoneria. Pio IX aveva preso di mira le azioni che la massoneria originava per difendere la popolazione. Leone XIII è un teologo e va proprio alla radice filosofica e teologica della massoneria e ne parla a lungo. Allora, Leone XIII innanzitutto comincia a denunciare che cosa? Cos'è ridotta la storia, quello che vi stavo dicendo, non c'è più storia. La storia è una scienza, ma la storia fatta dai massoni per magnificare le opere del Risorgimento non è scienza. Scrive Leone XIII nella Sepe Numero Considerantes del 1883. La scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità, certo, è fatta per cancellare la verità. La menzogna si snoda audacemente tra i poderosi volumi e negli agili libri, fra i fogli volanti dei giornali e nei seducenti apparati dei teatri, anche a teatro, certo, si fa storia menzognera. Troppi vogliono che il ricordo stesso degli avvenimenti passati sia complice delle loro offese. Certo, per giustificare l'attacco all'Italia cattolica bisogna dire, mentendo, che la storia dell'Italia cattolica era un disastro, era un insieme violenza, di repressione, che non c'era niente di illuminato, niente di intellettualmente importante, significativo. È vero il fatto contrario, ovviamente. Questo ricorda Leone XIII cos'è diventata la storia in Italia, ma anche nel mondo, perché nel mondo pure domina la setta che ha governato l'Italia in quel periodo. Nell'ultima, praticamente l'ultima grande esortazione apostolica che fa nel 1902 per ricordare i suoi 25 anni di pontificato, Leone XIII riassume quello che ha fatto fino allora, e cioè riassume la necessità che il popolo italiano sappia cosa succede, sappia chi è l'artefice dei fatti che succedono e quindi che il popolo sia vigilante contro la massoneria, che definisce così: personificazione permanente della rivoluzione. Certo, la massoneria è la forma di gnosi moderna. Che cos'è la gnosi? La Genesi, il capitolo terzo della Genesi, è quando Eva, seguendo Satana, pretende di giudicare lei cosa è bene e cosa è male. Questa è la gnosi e questa è la massoneria, e pertanto è una rivoluzione permanente contro che? Contro la creazione e contro quello che Dio ha descritto come 10 comandamenti, cioè bene e male, la divisione fra bene e male. Fai questo e vivrai, e vivrai, se fai questo muori, se fai quest'altro muori. Allora, personificazione permanente della rivoluzione, andare contro i comandamenti. E oggi a che punto siamo arrivati? Oggi siamo arrivati perché la storia si è evoluta, la gnosi, i frutti gnostici sono progrediti. Dall'attacco alla Chiesa, che nell'Ottocento è stata distrutta, bisogna distruggere la società, bisogna distruggere le persone, quindi aborto, diritto costituzionale, Macron, eutanasia, strombazzata dappertutto, il gender adesso, dobbiamo cambiare la natura dell'uomo, perché ognuno deve essere libero, libero di progettare il suo fisico. Questo comporta operazioni, sofferenze, ingiustizia, non importa, ma però sei libero. Rivoluzione, personificazione permanente della rivoluzione costituisce una specie di società a rovescio, il cui scopo è un predominio occulto sulla società riconosciuta e la cui ragione d'essere consiste nella guerra a Dio e alla sua Chiesa. Questa setta, che abbraccia nell'immensa rete quasi tutte le nazioni e si collega con altre sette questa setta che muove con occulti fini, allettando i suoi affiliati con l'esca dei vantaggi che loro procura. Certo, come mai tanti diventano massoni? Perché la massoneria, essendo potente, essendo seducente, essendo segreta, può promuovere la carriera universitaria, professionale, politica di quelli che ne sono membri. Continuo. Piegando i reggitori degli stati, cioè i governanti, i re, ai suoi disegni, or con promesse, or con minacce, è giunta a infiltrarsi in tutti gli ordini sociali e a formare quasi uno stato invisibile e irresponsabile nello stato legittimo. Leone XIII sta facendo un quadro della massoneria che ha costruito e che costruisce uno stato nello stato. Perché, e di questo io nel libro I padri della massoneria, nella sezione dedicata a Leone XIII, ho offerto moltissime prove, tutte le leggi che sono per esempio in Italia formulate dal Parlamento italiano prima di diventare leggi sono previste, programmate, decise nelle riunioni delle logge. Nell'enciclica Dall'Alto del 1890 così scrive Leone XIII: le leggi avverse alla Chiesa e le misure per essa offensive sono prima proposte, decretate, risolute in seno alle adunanze settarie, in seno alle logge, e basta che una cosa qualunque abbia una cotale, sebbene lontana, apparenza di far onta, di far guerra e danno alla Chiesa per vederla subito favorita o promossa. Quindi le legislazioni dei vari stati sono prodotte, sono il risultato dell'elaborazione teologica, sì, teorica, filosofica della gnosi che si sviluppa nelle logge. Un punto importante, di questo ne ho già parlato ma lo ripeto perché è molto importante, è come i mezzi che Leone XIII elenca essere seguiti dalla massoneria per avere il successo enorme che indubbiamente ha avuto. Al primo posto di queste tattiche c'è quello che Leone ha chiamato nell'Humanum Genus la diffusione, la promozione dell'immoralità. Allora pensate che c'è una in Italia, nell'Italia morale, la testa dell'Italia morale che si chiama massoneria progetta la diffusione della immoralità. Questo scrive Leone XIII e questo io provo con tanti documenti. Vediamo che cosa dice Leone. Poiché quasi nessuno è disposto a vivere tanto passivamente, poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni, sono state individuate nella setta dei massoni persone che dichiarano e propongono di usare ogni accorgimento e artificio per soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza, cioè di immoralità. Fatto ciò, esse l'avrebbero poi soggiogata al proprio potere arbitrario e resa facilmente incline all'ascolto. Qual è l'origine del successo della massoneria? La diffusione dell'immoralità. Perché bisogna diffondere l'immoralità? Perché bisogna che le persone non siano dotate di spina dorsale, perché bisogna che le persone, la libera volontà che Dio ci ha dato come un regalo, non sia più libera volontà, perché l'uomo sia privato della forza morale di respingere Satana e di aderire alla volontà di Dio e ai comandamenti. Bisogna che l'uomo sia distolto dall'obbedire a chi? A Dio e poi al Magistero e poi ai padri. Qua bisogna distruggere il principio dell'obbedienza, perché bisogna diffondere la dottrina che siamo tutti liberi, liberi di fare quello che accidenti vogliamo, contro gli altri, anche contro noi stessi, il gender. È vero quello che dice Leone XIII, è verissimo, io adesso cito solo, in quasi chiusura di questa puntata, cito solo dei documenti che sono stati trovati dalla Polizia Vaticana nei primi decenni dell'Ottocento, documenti che appartenevano alla carboneria. La carboneria è quella parte della massoneria, quella diciamo branca della massoneria a cui apparteneva Mazzini, che è la più in un certo senso perversa, perché è quella che più sostiene apertamente che lei è molto religiosa, molto devota ai santi, in particolare ai patroni, alla Madonna, alle processioni. Che dicevano questi carbonari? Sentiamo cosa scrive il cugino, perché fra loro si chiamavano cugini, non fratelli, Vindici, questi sono nomi di battaglia. Abbiamo deciso che non vogliamo più cristiani, evitiamo dunque di fare martiri, pubblicizziamo piuttosto il vizio presso il popolo. Questo lo scrive un carbonaro. Vediamo cosa scrive l'istruzione permanente del 1819, questo è il documento diciamo strategico della carboneria. Scrive così: l'uomo ama le lunghe chiacchiere al caffè e assistere ozioso agli spettacoli. Intrattenetelo, lavoratelo con destrezza, fategli credere di essere importante, insegnategli poco a poco a avere disgusto delle occupazioni quotidiane e così, dopo averlo separato da moglie e figli e dopo avergli mostrato quanto è faticoso vivere adempiendo ai propri doveri, inculcategli il desiderio di una vita diversa, cioè di una vita che si svolge prevalentemente nelle logge. In chiusura voglio citare un'enciclica meravigliosa che ho messo alla fine del primo libro che ho scritto, Risorgimento da riscrivere. Nel 1892, l'8 dicembre è una festa carissima sempre ai pontefici, l'8 dicembre del 92 Leone XIII promulga due documenti molto importanti. Il primo, molto sintetico, dedicato ai vescovi, che si chiama Inimica Vis, forza nemica, massoneria ovviamente. Il secondo, dedicato alla popolazione italiana, che si intitola Custodi di quella fede. Vediamo cosa scrive, è una bellissima enciclica. Adesso io leggo solo la parte che mi interessa per chiudere, perché che fa Leone XIII? Con tutte le forze che ha, chiama la Chiesa a combattere con quali armi? Con le armi spirituali e anche reagendo colpo su colpo, dice lui, e cioè dominata tutta la stampa della massoneria, create i vostri giornali che poi saranno successivamente soppressi ovviamente, perché vi tolgono tutte le risorse, fate delle vostre banche cooperative. Insomma, Leone XIII invita la popolazione a reagire, a non accettare supinamente tutto lo smantellamento del loro patrimonio. E dopo aver definito la massoneria una setta che ha tutto invaso, la prima parte di questa puntata è stata dedicata a dimostrare che questa setta aveva veramente alla lettera tutto invaso, Leone scrive: lasciate che rivolgendo a voi la nostra parola, vi additiamo la massoneria come nemica un tempo di Dio, della Chiesa e della nostra patria. Siate dunque italiani e cattolici, liberi e non settari, fedeli alla patria e insieme a Cristo e al visibile vicario suo, persuasi che un'Italia anticristiana e antipapale sarebbe opposta all'ordinamento divino e quindi condannata a perire. Queste parole di Leone sono parole profetiche, che quando l'Italia è diventata come oggi anticristiana, si è scordata nell'Ottocento era anticristiana nei fatti, adesso semplicemente per incuria, perché ormai ci siamo abituati a questa deriva dell'allontanamento da Dio, deriva dell'apostasia, non ce lo ricordiamo più, e siamo diventati suicidi, cioè aver scordato che Dio si è rivelato, aver scordato i comandamenti e la Chiesa che li aggiorna nel Magistero Pontificio, aver scordato questo ci ha fatto un popolo di gente cosiddetta libera di fare la sua volontà, cioè di uccidersi, perché questo è chi ci ha instigato di essere liberi da Dio, Satana. E se noi siamo servi diventati di Satana, servi di Satana, non possiamo che finire. Infatti la nostra nazione si suicida. Questa profezia di Leone XIII, meravigliosa, molto coraggiosa, ecco, veramente forse questo coraggio oggi manca a tanti, però chiarissima, questo è un patrimonio della nostra nazione, anche di quelli che non sono cattolici, è un patrimonio della nostra nazione, perché è il Papa che sta a Roma, che ha ricordato i fatti, che ha ricordato chi è l'autore di questi fatti e che ha invitato con tutte le forze che ha potuto, che aveva, a ritornare alla peculiarità della nostra patria, che è quella di essere stata scelta con Roma a ospitare la sede della Chiesa Cattolica. Allora, buona giornata a tutti, se Dio vuole ci risentiamo il terzo lunedì di novembre. Arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.